Essere e avere di Maria Luisa Pezzali.
Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Per il primo dei nostri approfondimenti ci siamo spostati a Verona. Progetto Fuoco, la più importante fiera al mondo sui sistemi di riscaldamento a biomassa, che derivano cioè dal legno, una forma di energia rinnovabile che sa di tradizione ma condensa moltissima innovazione. La manifestazione si è chiusa ieri a Verona, lì abbiamo registrato la prima parte di questa puntata, siamo andati a scoprire le ultime tendenze del settore. Focus sui trend è dedicato invece alla tendenza retro tech, oggetti tecnologici dallo stile retro ma con un'anima futuristica. Dalle stufe ai caminetti, passando per caldaie, barbecue e cucine a legna e pellet, oltre 60.000 visitatori da tutto il mondo, più di 800 brand esposti, questo è Progetto Fuoco, manifestazione leader mondiale per i sistemi di riscaldamento a biomassa. Negli studi di Radio 24, allestiti in fiera, ci è venuto a trovare Danilo Premoli, architetto e designer, è il fondatore, il creatore del blog specializzato Fire Observer, che qui a Progetto Fuoco coordina il premio PriceX. Ben trovato Danilo.
Eccomi, grazie dell'invito.
Non solo sostenibilità e innovazione tecnologica, anche per stufe e caminetti, design ed estetica sono diventate un fattore competitivo, quindi che fa la differenza sul mercato, tanto che fanno parte a pieno titolo degli oggetti di design di una casa, anzi in qualche modo contribuiscono a definire il carattere di un ambiente, di un'abitazione. È così Danilo?
Beh sì, è così, perché il design ormai è diventato necessario per le aziende stesse in primis, per avere una carta in più da giocare in un mercato ormai molto affollato, molto esigente. È magari non evidente, perché magari la prima attenzione è la tecnologia,
la sostenibilità,
il consumo, le economie di scala, eccetera, eccetera. Ma invece diventa poi, come dire, necessario nel momento in cui l'oggetto non funziona.
Quali sono in questo momento le tendenze estetiche? Quindi parliamo di stili, di formati, di materiali, di forme, anche di collocazioni in qualche modo. Raccontaci qualcosa.
Il design in questo settore non è, come dire, un mondo a parte, entra nella logica del design a tutto tondo, quindi non c'è una specificità di caminetti, stufe, eccetera, eccetera. Non possiamo, secondo me, naturalmente, definire uno stile vincente o quello più sotto gli occhi di tutti, perché ormai il tema dell'estetica è trasversale a tutti gli oggetti, ma è anche trasversale a tutte le culture, a tutti i background, anche la vita delle persone. Quindi forse il vero stile è quello di non avere stile da questo punto di vista, nel senso che devi riuscire con un prodotto a toccare diverse corde. Non dico andare bene per tutti, perché così non può essere, ma essere molto trasversale.
Perché nell'immaginario collettivo stufe e caminetti sono associati ad ambienti più tradizionali e anche a contesti abitativi, magari la casa di campagna, piuttosto che, invece ormai non è più così, cioè il design a pieno titolo, dicevi tu, vive anche per questo settore, quindi pensiamo ad ambienti ipermoderni anche.
Sì, sì, ma ormai il caminetto, la stufa, insomma, ha invaso le case, non solo le seconde case in montagna dove era tipicamente il prodotto, il pezzo di arredo, ma anche le case in città. Insomma, io abito a Milano e ho un caminetto.
E hai un caminetto, quindi perfettamente coerente da questo punto di vista. Tra l'altro sono anche prodotti ad incasso. non solo
ci sono,
liberi.
Certo, ci sono stufe che sono freestanding, quindi uno le mette, le colloca dove meglio preferisce, fermo restando naturalmente le necessità dell'esalatore, cioè lo scarico, certo, dei fumi, eccetera eccetera. E i caminetti invece, ovviamente anche per loro c'è il problema dei fumi, ma è più facile perché ci sono ormai degli elementi che vengono costruiti, incassati nella muratura, nella costruzione dell'architettura vera e propria, e quindi si riesce da questo punto di vista a essere molto più, come dire, anche delicati nell'intervento dello spazio vissuto.
Ti faccio un'ultima domanda: nella carriera di un designer ci sono gli oggetti, il complemento d'arredo che prima o poi nella carriera uno disegna, no? A volte sono sfide, altre sono ricordi dell'infanzia, quindi nella biografia di un designer c'è l'attaccamento, no? a un particolare oggetto, un complemento, eccetera. Da questo punto di vista, stufe e camini stanno entrando, come dire, nell'oggetto da avere nella propria carriera di designer? Cioè, possono essere, la domanda è anche questa, possono essere anche terreno di sperimentazione?
Da questo punto di vista sì, la professione del designer secondo me è un po' un controsenso fare un'attività dedicata solo a le stufe, le lampade o i divani, no, queste, certo, cose. Non so, io ho disegnato dai gli orologi, per dire, ha la cuccia per il cane.
Per darti. E quindi tu hai la cuccia per il cane nel tuo curriculum, ecco, in questo
io
senso.
Ho la cuccia per
molto
il cane.
Bello, molto bello. Grazie a Danilo Premoli per essere stato con noi.
Grazie a voi dell'invito e a presto e buon lavoro.
Sapete che esistono anche i camini senza canna fumaria, sono i camini a bioetanolo e i camini elettrici che riproducono l'effetto fiamma con tanto di scintille, lapilli e crepitio. Per saperne di più ci ha raggiunto in studio Alessandro Gatti, founder di Maison Fire. Ben trovato Alessandro.
Ciao a tutti.
Possiamo definirli una nicchia? Stanno prendendo piede? Di che tipo di mercato stiamo parlando? Raccontaci.
Ma allora, i camini senza canna fumaria erano una nicchia, ma con i cambiamenti della società e delle costruzioni avvenute negli ultimi anni stanno diffondendosi a macchia d'olio. Perché nella società? Perché rimasto per cultura l'amore invece per lo charme, per il fascino della fiamma in ogni salotto, il pubblico, grazie, lo dico con orgoglio, a noi che 15 anni fa abbiamo iniziato in Italia a diffondere l'amore per i camini elettrici a bioetanolo senza canna fumaria, quindi prodotti più d'arredo, c'è stata la possibilità di far diventare questa da una nicchia a un fenomeno, non dico di massa ancora, però di crescita esponenziale. Ora noi ne vendiamo in Italia tantissime migliaia ogni anno e sono protagonisti delle installazioni più prestigiose, dal residenziale anche agli hotel, le catene alberghiere, i ristoranti.
Tra l'altro altamente ecologici.
Ah beh, assolutamente sì, le normative hanno colpito duramente imponendo delle efficienze particolari ai camini tradizionali, le stufe tradizionali, invece questi sono prodotti da libera installazione, vuoi perché quegli elettrici hanno una tecnologia LED, quindi consumano veramente pochissimo, infinitesimale, quelli a bioetanolo invece ricordiamoci che il bioetanolo, anche loro senza canna fumaria, quindi installazione libera ovunque, funzionano con il combustibile, un alcol di derivazione vegetale, quindi sono scarti, sostanzialmente è fatto con gli scarti vegetali, sarebbero stati buttati, sennò, quindi.
E hanno un minimo di potere riscaldante comunque anche questi a bioetanolo?
Quelli a bioetanolo scaldano piccoli ambienti, fino a 30-35 metri quadrati. Quelli elettrici dipende, perché sono tutti molto tecnologici, quindi si possono comandare con un'app, col telecomando, si possono usare la maggior parte dei modelli o a freddo o a caldo, cioè se si usano a freddo c'è solo l'effetto, che è di diverse tipologie, o proiettato, cinematografico, oppure ad acqua con evaporazione a ultrasuoni, moltissimi hanno ad esempio il crepitio anche, cioè sono prodotti veramente che al buio sembrano fuoco vero, se non te lo dicono la mano su non ce la metti, ecco, che è finto. La possibilità di accendere anche il riscaldamento, che invece è come un convettore, diciamo come un condizionatore acceso in pompa di calore per le mezze stagioni, anche misure lunghissime, facciamo camini con 8 metri di fiamma lineare, e però ormai lo standard nelle abitazioni residenziali è 2 metri, quando invece con la legna, Dio mio, non si potrebbe, perché
certo,
devi abbattere un bosco, quindi sono adatti veramente a qualsiasi installazione. Per questo vedo castelli con camini del 600 con all'interno dei cuori, dei focolari elettrici come l'ultramoderno, quelli praticamente senza rivestimento, buco nel muro lungo 3 metri. I minimal sono quelli che vanno di più, ecco, gli orizzontali, quelli molto molto lunghi, i camini a legna non lo permettevano di fare un camino con la bocca alta 40 cm e lunga 4 metri, mentre con gli elettrici sì, il bioetanolo si fa tranquillamente.
Grazie ad Alessandro Gatti per essere stato con noi.
Grazie a voi, grazie a voi.
Dalla cover che trasforma l'iPhone in un vecchio BlackBerry al binocolo smart, nella seconda parte parliamo di retrotech, quando la nostalgia fa tendenza anche per l'intelligenza artificiale. Tra pochissimo, subito dopo la pausa, restate con noi.
Essere e avere.
Non tornare più. Non ci pensare mai a noi. Non ti voltare, non scrivere. Non ti fare fottere dalla nostalgia. Dimenticaci tutti. Se non resisti e torni indietro, non venirmi a trovare. Non ti faccio entrare a casa mia. Lo capiste?
Focus sui trend.
Una tendenza nel mondo della tecnologia che non accenna ad esaurirsi è la passione, una vera e propria mania in certi casi, per la tecnologia vintage, per la categoria dei prodotti, dalle console per videogiochi alle musicassette, oppure per il loro funzionamento analogico. L'evoluzione di questa tendenza retrotech, diciamo così, è l'anima futuristica degli ultimi prodotti che strizzano in qualche modo l'occhio alla nostalgia. Le ha individuati per noi Isabella Guaitoli. Ciao Isabella, bentrovata.
Ciao Maria Luisa, buonasera a tutti.
Il primo è un dispositivo portatile che ha fatto molto parlare di sé, ha un'estetica anni 70 e vuole sostituire lo smartphone. Raccontaci.
Si tratta del dispositivo R1 della startup Rabbit Inc., che a dire la verità è diverso un po' da tutto quello che c'è in commercio. È un dispositivo tascabile, quadrato, di circa 8 cm per 8, con lo spessore di uno smartphone, ma attenzione, non è uno smartphone. Diciamo che R1 rende concreta, tangibile proprio, la funzione di assistente vocale, come Siri o Alexa per intenderci, quindi basata sull'intelligenza artificiale, ecco. A vederlo, R1 è di un colore rosso arancione, ha un piccolo touchscreen, uno speaker incorporato, una rotellina cilindrica per fare lo scroll, ha una telecamera, anche quella montata su una rotella che girando si attiva oppure viene nascosta quando non la si vuole usare. E per attivare i comandi vocali ha un pulsante da tenere premuto come i walkie-talkie, e quindi insomma è molto analogico come dispositivo e come user experience, ma come hai anticipato anche tu ha un'anima futuristica, digitale, molto intelligente. Infatti Rabbit R1 in pratica fa tutto quello che gli dici, come controllare la musica, prenotare un'auto con Uber, fare la spesa online, inviare messaggi e molto altro. Tutto tramite un'unica interfaccia, cioè non c'è bisogno di entrare in nessuna app, basta chiedere semplicemente ciò che si desidera e il dispositivo lancia i suoi rabbit, i suoi ordini per eseguirlo online. E la cosa bella è che impara a fare anche cose più complesse, per esempio la ricerca di un itinerario di viaggio. Insomma, è un bel mix tra passato e futuro.
Il secondo è una cover per iPhone, invece.
Sì, è un altro prodotto interessante presentato a Las Vegas in occasione del Consumer Electronic Show di quest'anno ed ora è già in commercio negli Stati Uniti. È la custodia Clix per iPhone. È interessante perché ha una piccola tastiera fisica incorporata. In pratica la custodia trasforma un iPhone, solo gli ultimi modelli diciamo dal 14 in poi, in un vecchio BlackBerry. Per chi se lo ricorda, BlackBerry è stato il primo smartphone palmare, no? Che aveva appunto i tasti. E la user experience quindi fa un salto indietro agli anni 90, si torna ai tasti e le forme della custodia, che è in silicone, sono arrotondate, morbide e il colore è giallo squillante oppure anche azzurro grigio se lo si vuole un po' più classico. e in gioco c'è la voglia, no, di provare com'era una volta per la Gen Z, oppure una curiosità più nostalgica per chi è invece della Gen X e anche oltre. Poi Clix in realtà è futuristica perché aggiunge anche dei vantaggi pratici, soprattutto per chi deve scrivere tanto con il cellulare, chi fa dei live stream per professione ad esempio. E questo perché quando si inserisce Clix sull'iPhone, il dispositivo registra che è collegato a una tastiera fisica e quindi la tastiera virtuale touchscreen scompare, e quindi lo spazio extra sullo schermo è parecchio di più, e lo stesso vantaggio quindi si ha se si sta scrivendo un documento lungo, insomma. Ma direi che la sua peculiarità sta proprio nell'essere un bel vestito vintage per i nostri smartphone moderni.
Nel prossimo caso, di nuovo protagonista l'intelligenza artificiale per un oggetto un po' in disuso, diciamo così. Isabella, raccontaci.
Sì, si tratta di Poem One, che è un nuovo orologio da tavolo con una forma rettangolare, linee semplici, design molto pulito, di quelli da appoggiare a un tavolo, no? O su uno scaffale come si usava una volta. Ma è molto particolare perché sfrutta l'intelligenza artificiale per scrivere l'ora della giornata sotto forma di una poesia, unica ogni volta, perché è scritta apposta ad ogni minuto dall'intelligenza artificiale, appunto. È ancora un prototipo e il progetto è stato proposto alla fine di gennaio su Kickstarter, la piattaforma per raccogliere i fondi necessari alla realizzazione, no? E poi alla vendita, con un prezzo di circa $150. E l'obiettivo è stato già raggiunto e quindi lo si potrà in futuro effettivamente comprare. Ed è un orologio che sfrutta un display e paper, quindi con l'inchiostro elettronico, no, come quelli degli e-reader, e il wifi naturalmente, per scrivere l'ora appunto come una specie di sonetto infinito. Per adesso utilizza l'intelligenza artificiale di chat GPT 3.5, si può personalizzare il carattere con cui le poesie vengono visualizzate nel display, per ora nient'altro, ma nell'intenzione del creatore in futuro sarà possibile personalizzare anche le poesie. Come? Alimentando Poem One con un proprio server e quindi un'intelligenza artificiale a propria scelta, anziché quella attuale che appunto è unica per tutti coloro che per primi lo acquisteranno.
Chiudiamo con un oggetto analogamente in disuso che, grazie però a un grande designer e a un'anima ipertecnologica, si trasforma in uno strumento davvero rivoluzionario. Di cosa si tratta?
Si tratta di un binocolo, il primo binocolo intelligente al mondo. Come hai detto tu, è stato progettato da un designer di fama mondiale, Mark Newson, per Swarovski, nella sua divisione appunto di lenti e ottiche, e di sicuro svecchierà la categoria dei binocoli che, diciamo, per quanto mai abbandonata, aveva sicuramente bisogno di un rinnovamento. Ecco, AX Visio è in grado di riconoscere 9.000 specie di uccelli e animali selvatici in tempo reale, pensate, quando vengono inquadrati. Le informazioni sono digitali e compaiono sovrapposte all'immagine reale, e quindi, per dire, non c'è bisogno, no, di stogliere lo sguardo per leggere un libretto informativo, un cellulare. In questo caso basta ruotare un quadrante sulla modalità di identificazione per abilitare la funzione, schiacciare un pulsante e avere appunto tutte le informazioni in realtà aumentata. Per questo, ecco, diciamo che AX Visio è proposto come binocolo adatto al bird watching o alla caccia per chi la pratica, ma include anche una fotocamera per scattare foto e girare video. E così il binocolo passa dall'essere un classico oggetto analogico al diventare una tipologia totalmente nuova, no? Perché combina l'ottica e la tecnologia. È simile a una macchina fotografica moderna, no? È un binocolo ottico, elettronico e digitale contemporaneamente. Ma attenzione, il design rimane molto simile a quello originale, no? Per forma, per colori, e quindi anche questo è un bel esempio di retro tech.
Isabella Guaitoli, grazie, alla prossima.
Grazie a te, Maria Luisa, e arrivederci alla prossima a tutti.
Il consumautore.
Ogni anno, intorno ai primi di dicembre, viene fatto un annuncio che dal mondo della grafica e dell'interior design è ormai diventato un fenomeno di costume. Stiamo parlando del colore dell'anno scelto da Pantone, la multinazionale dei colori. Questo lo spunto per la nostra riflessione finale in compagnia del nostro ospite fisso, il sociologo dei consumi Francesco Morace. Ben trovato, Francesco.
Bentrovata Maria Luisa e i nostri radioascoltatori. Sì, è interessante perché in questo anno è stato scelto un colore molto diverso dai due anni precedenti. Arrivavamo da un 2022 in cui il veriperi era il colore dell'anno, quindi un violaceo che poi è stato usato molto anche ad esempio da Valentino, da alcune case di moda, e lo scorso anno invece il viva magenta, quindi comunque sempre nell'ambito più dei rossi, anche dei rossi accesi. Quest'anno il colore scelto è il peach fuzz, che anche solo nel termine è molto interessante, perché il peach è il color pesca e il fuzz è quella peluria che avvolge in qualche modo il frutto, no? La pesca, e quindi è un'indicazione anche, diciamo, di una ricerca di gentilezza. Poi c'è questo bel video che si può vedere, insomma, prodotto da Pantone, dove si spiega che il mondo probabilmente in questa fase ha proprio bisogno di tenerezza, di delicatezza, di qualcosa che sia in qualche modo tranquillizzante. Ecco, quindi la scelta di questo colore va sicuramente in questa direzione. E poi c'è un'altra curiosità per i nostri radioascoltatori, che peach fuzz è anche un'espressione che si usa in inglese per dire sbarbatello, quindi diciamo, ecco, l'idea anche di un'età, no? Di una stagione della vita in cui si è appunto molto fragili e delicati e in cui si affrontano un po' le difficoltà della vita, un po' come oggi noi consumatori ci troviamo a fare.
Perché poi il colore dell'anno, come dire, dà la linea a varie componenti estetiche che ci accompagnano tutti i giorni, dalla moda, il design, la grafica, la scelta dei colori per molte situazioni, Francesco.
Sì, tra l'altro noi dalle anticipazioni che abbiamo sulla Design Week, che ormai si avvicina, insomma parliamo di metà aprile, sappiamo ad esempio che molte realtà produttive nell'ambito del design stanno proprio lavorando su questa gamma di colori, quindi dal beige al rosa chiaro, proprio anche al color pesca. Chiaramente è anche un'indicazione dello spirito del tempo, questa ricerca di quiete in casa, fuori casa, e di nuova serenità. Direi che ha una ricaduta psicologica importante e anche una ricerca di relazioni che non siano solo quelle, diciamo, familiari, ma è una ricerca, diciamo, di amorevolezza, di cui probabilmente oggi si sente molto il bisogno e che potrebbe andare, speriamo, anche a caratterizzare i prossimi mesi e i prossimi anni.
Grazie a Francesco Morace, grazie ad Andrea Roccabella in regia a Verona, a Filippo Aureggi a Milano. Essere Avere finisce qui. Ci trovate come sempre in podcast sul sito, sull'app di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme audio. In attesa di risentirci, come sempre, domenica prossima. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.